Benvenuto pubblico di Golconda 3.0, 12 di maggio dell'anno del Signore e del Rock 2015. Siamo qui sempre su radiofonica.com, siamo all'Adiso, la sede della radio più bella di Perugia, direi anche dell'Umbria, ma forse anche della galassia. Il programma che state in questo momento gentilmente ascoltando, o non gentilmente ascoltando, si chiama Golconda, lo ripeto, è un programma di musica rock ad alto tasso surrealista e con un flusso di coscienza a mio avviso sempre in ogni caso sempre senza significato. Qui Ser Fabio, accanto a me
Ser Jacopo, come sempre, anzi benvenuti radioascoltatori e radioascoltatrici, e soprattutto benvenuti anche ai nostri ospiti della puntata di oggi.
Benvenuti sì ai nostri ospiti, abbiamo con noi, l'ho visto ieri comunque, però faccio finta di non averlo visto, cioè come se fosse passato del tempo, abbiamo con noi Simone Bonvecchio, Emiliano Pinacoli.
Ciao a tutti.
From the Mighties. Siamo molto contenti di avervi come ospiti qui a Golconda 3.0. Voi sarete i protagonisti di questa puntata. Questa puntata, diciamo il titolo, Ser Jacopo.
Eh sì, sarà Velvet Goldmine, un po' The Glitter Years, ovvero ci siamo andati a un po' a scartabellare un argomento che, cari ragazzi, c'è molto familiare, ne parlavamo spesso con Emiliano, ma
assolutamente,
insomma, anche con Ser Fabio, ovvero vogliamo andarci un po' a studiare quel fenomeno particolare. Abbiamo scelto una fase tra l'altro ben precisa, perché è un fenomeno che poi in realtà ha superato anche il decennio, che è un po' il glam rock, soprattutto quello nato in Inghilterra, proprio all'inizio degli anni 70, e vogliamo discuterne proprio con voi ragazzi, perché siamo curiosi di capire se in qualche modo vi è influenzato e quali sono anche i vostri un po' artisti preferiti del periodo, dato che all'interno di questo filone ci sono poi artisti che hanno fatto tutt'altro, sono partiti dal glam rock per evolvere poi in tutt'altro tipo di cose, di sperimentazioni, anche se il glam rock stesso è una forma di sperimentazione, almeno credo.
Il glam rock è una forma di sperimentazione, c'è una storia tutta quanta sua. Ho notato che sul web esistono discussioni che travalicano il limite della gentilezza e della buona educazione. Ci sono proprio gruppi di, diciamo, ISIS del glam rock che sostengono tesi molto accanite sull'origine del glam rock, se è americana, se è inglese, cioè non c'è nulla da fare,
o almeno è entrambe le parti,
nasce in Inghilterra. Poi ovviamente le classiche liti su chi è stata l'icona glam per eccellenza,
e se discuteremo anche di questo oggi,
morto,
perché ognuno c'ha la sua,
se il glam è morto, se il glam è ancora vivo, se c'è un erede di Mark Bolan e tanti altri, un erede dello stesso David Bowie, che per fortuna è ancora vivente, vive e lotta insieme a noi. Doveva venire anche lui ospite in questa ha avuto un problema col taxi e ha sbagliato. Praticamente in questo momento si trova a Fontivegge, quindi non credo che potrà raggiungerci, però sarebbe stato un onore avere il Duca Bianco qui accanto a noi.
E sì, e adesso ragazzi voglio partire stupendo tutti, dato che abbiamo un po' studiato l'argomento, con un'affermazione fatta da un artista che immagino voi conosciate, che è Bob Morrissey, che in qualche modo, raccontando un po' la sua esperienza adolescenziale, ci introduce al tema di oggi, parlando un po' di quella soprattutto che era la condizione dei teenager all'epoca, ovvero quelli che erano stati i fratelli minori di quelli che avevano ascoltato i Beatles, i Stones, i Who, che però si trovano in realtà ad avere ascolti e necessità completamente diverse. Ma vi lascio con le parole proprio di Morrissey per introdurre l'argomento di oggi. Dunque, quando ero ragazzo, più di ogni altra cosa al mondo, non volevo essere ordinario. Ero deliziato quando a scuola mi dicevano che in effetti ero un po' diverso. Era così fantastico per me, perché mi guardavo attorno e pensavo: in qualsiasi modo tu sia fatto, non voglio essere come te. Così, se tu pensi che io sia privo di equilibrio, allora non può che farmi che piacere. Tutto questo è sempre stato dentro di me, e in realtà molto era dovuto ai miei primi eroi musicali. Erano sempre drammatici nella loro ambiguità sessuale, specialmente nei primi anni 70. Fino ad allora le classifiche pop erano per tutta la famiglia, piene di artisti che emozionavano nonni, genitori e ragazzini. E poi, all'improvviso, comparvero questi personaggi sovversivi come Mark Bolan, che, sebbene normalmente accettati oggi, non erano affatto visti di buon occhio a loro. Erano visti come esseri corrotti, e ovviamente pensavo che il tutto era assolutamente fantastico. Volevo solo appartenere a loro, stare dalla parte dei corrotti. Queste le parole di Morrissey, che mi sembrano introdurre bene.
Io è una vita che passo la mia esistenza accanto ai corrotti. Un certo tipo di corruzione è molto diversa. Non ci riferiamo all'Expo di Milano 2015. No, è un altro tipo di corruzione. Il mondo underground. Ieri tecnicamente con Simone Bonvecchio ci siamo un pochino trovati in una situazione un po' leggermente, vagamente underground, molto tecnicamente decadente, però non è un termine che amo molto. Poi, comunque, sì, underground.
Ci sono diversi posti a Perugia in quel modo.
Sì, io sono i posti che amo, i posti dove ci stanno i cosiddetti corotti, che per me invece sono anime pure, anime angeliche, e che quindi frequento, perché comunque sono sempre alla ricerca della santità.
E questo fa parte anche del discorso che facciamo oggi, quello del glam. Hai fatto benissimo un riassunto di quanto, tutto quanto quello che è un po' l'anima del glam, ovvero quella dei corrotti, degli orfani, dei derelitti della società, che poi trovano un riscatto attraverso la maschera, attraverso il trucco, attraverso il look. Questo è stato sicuramente una cosa fondamentale per il glam, che ricordo è un fenomeno nato dalle classi proletarie, quindi non ci sono sovrastrutture un po' così aristocratiche per quanto riguarda questo tipo di musica. Sono semplicemente ragazzi che sognavano di diventare principi piuttosto che duca, piuttosto che re, quindi si truccavano, si vestivano.
Che poi una sorta di riscatto da Walking Class Hero, eh?
Sì, che però la cosa surreale che dicevamo è che parliamo di adolescenti che sono molto diversi dagli adolescenti che precedenti, no? Se vogliamo, lo scarto degli anni è pochissimo,
sì,
no?
Sì.
Dal 68, se pensiamo,
sì,
al 71, lo scarto è poco. Però, nonostante, no, l'adolescente per definizione un po' è ribelle e sovversiva alle regole, mentre la generazione precedente poi incanalava questo tipo di rabbia all'interno di un'ideologia e quindi poi diventava effettivamente lotta di strada in molti casi.
Assolutamente.
Nel
sì.
caso del glam rock invece rimane semplicemente allergia alle regole, che si
sì.
trucca in qualche modo e diventa provocazione, ironia, però non finisce mai in una lotta vera e propria al sistema, contrariamente alla generazione precedente.
Tanto per citare il film che conosciamo benissimo io e te, anche con Fabio, una frase del film era: negli anni nel 68 c'era la rivoluzione dei giovani, la rivoluzione invece nel 73 si vuole solamente ballare. Quindi
sì.
questa era la cosa un po' ironica che...
Emiliano, è verissimo, anche per aggiungere un particolare in più, in molti testi di... qui facciamo una parte colta, dai, facciamo una parte, diciamo, di educazione musicale, l'altra volta ne parlavamo
sì.
con te, no? In molti diciamo, testi di storia musicale il fenomeno glam rock viene molto spesso indicato come una sorta di reazione non violenta, ma una reazione sì, diciamo di tipo allergico alla vecchia tradizionale cultura hippie di My Generation,
esatto,
del Flower Power, cambieremo il mondo,
cambieremo
il mondo, i tempi stanno cambiando,
bravo.
Di Bob Dylan, l'impegno politico di John Baez, e la psichedelia, il mondo psichedelico in generale. Questo fra l'altro spiega il motivo, e qui torniamo alle origini britanniche del glam rock, il motivo per cui il glam sì, si è sviluppato anche musicalmente negli Stati Uniti, ma inizialmente ci furono delle reazioni piuttosto stizzite da parte del tradizionale mondo hippie verso questi
Vero.
Personaggi estremamente teatrali, truccati, allergici alle regole, pieni di lustrini, paillette, ogni
sì,
forma
sì.
di trucco, perché tecnicamente disimpegnati,
esatto.
tecnicamente disimpegnati, con testi semplici,
androgeni, con anche a volte con significati sessuali un po'
con significati,
sempre.
Con significati sessuali anche abbastanza espliciti, e quindi comunque in ogni caso contrari alla ideologia del flower power, del cambiare
Bravo.
Il mondo. Sì, restiamo nudi, ma restiamo nudi a Woodstock, ma nel frattempo cambiamo il mondo e creiamo una società completamente nuova. Invece, come dicevi tu giustamente, il glam rock dice: vabbè, a questo punto lo cambiamo direttamente, ci divertiamo un po',
bravo,
finalmente ci divertiamo un po' con la musica.
Poca voglia di astratro, mi viene in mente una cosa mentre tu dicevi questa, che David Bowie, il primissimo, uno dei primissimi concerti che fece, che vestito da donna, capelli lunghissimi, ad un festival hippie mi pare, fu fischiato, fu trattato malissimo, proprio questa era una cosa.
Dato nel film di cui abbiamo
esatto,
questo titolo c'è questa
esatto,
scena, no?
Sì. Esatto, fanno un accenno infatti a il film di cui parliamo, la storia fondamentalmente velata, ma di David Bowie e di Ziggy Stardust, che non ha dato il permesso per
esatto. È vero, ci sono state molte polemiche da parte del Duca Bianco sul film, non è stato molto d'accordo con l'interpretazione, con l'immagine presunta che
sì.
si è data di lui, ha avuto diverse polemiche con la produzione.
Assolutamente, che tra l'altro era Michael Stipe dei REM, quello che ha
esatto.
prodotto il film. E lui era assolutamente contrariato, anche perché in quel periodo, credo che si parli del 98, voleva
esatto.
esattamente il 98,
voleva
così.
Proporre un film proprio sulla storia di Ziggy Stardust, e vedeva quest'altro progetto di Michael Stipe come una cosa che un po' invadesse il suo territorio. E quindi il regista, che mi pare si chiama Todd Haynes.
Sì, Todd Haynes, sì, è lui.
Il regista è insieme alla, agli sceneggiatori trovarono questa idea di inventarsi questo personaggio che era chiaramente ispirato a David Bowie, a Ziggy Stardust. Poi chi ha visto il film capisce bene tutta la...
Fra l'altro un grande cast, voglio dire, cioè...
Beh, c'è Ewan McGregor in una sempre delle sue, sì, prove eccezionali.
Nella parte di hip hop.
Esatto, esatto.
C'è Christian Bale, il ragazzo affascinato,
bravo,
da questo mondo comunque ambiguo,
sì, esatto,
con questi accenni sessuali.
E poi c'è la camera
sessuali,
sì,
o non sessuali, comunque,
credo che...
comunque affascinato da queste stranezze, da questa, soprattutto da questa teatralità, perché la teatralità è la componente essenziale,
bravissimo,
del glam rock.
Eh sì. E a, sì, questo punto, ragazzi, prima di tornare sull'argomento, perché vogliamo cercare di fare una cosa, dato che il fenomeno effettivamente è stato abbastanza corposo, abbiamo cercato di estrarre un po' quelli che sono stati un po' gli stilemi che ognuno in qualche modo poi ha seguito, anche se ognuno, se vogliamo, in maniera differente dall'altro,
un po' di,
no,
pietre miliari.
Esatto. E a questo punto direi però, come sempre, di passare la musica, la parola alla musica, e la passiamo proprio con quello che è stato innanzitutto l'ispiratore della nostra puntata, del titolo della nostra puntata, e il pioniere in assoluto del glam rocker. Qui ci andiamo a ascoltare, ragazzi, David Bowie con questa Velvet Goldmine. A dopo,
on go.
Felt it go mine, you struck me like the rain. Snake it, take it, and the princess you must stay. Felt it go mine, make it on your chain. I'll be your king, will be no right for you again and again, my velvet gold mine. You're my taste of trap, I'll be your master chef. I'll stop your hair for cash, you make me jump in my feet. So you give me your hand, give me your sound. Let me see what your face, I'm falling on, I can't stand. Ooh, clutch your makeup, velvet gold. Spoke me like the rain. Snake it, take it, and the princess you must stay. Velvet gold mine, make it on your chain. I'll be your king, volcano, ride for you again and again, my velvet gold mine. Princess, you must stay. Velvet gold mine, make it on your chain. I'll be your king, okay, alright for you again and again, my velvet gold mine.
Siamo tornati ancora qui a Golconda, Fer.
Siamo tornati sempre qui a Golconda, credo che abbiamo mandato davvero quello che si chiama tecnicamente un pezzone, è una pietra miliare della storia del rock, si tratta di David Bowie.
Velvet Goldmine, assolutamente un pezzo fantastico che purtroppo non fa parte di Ziggy Stardust, The Rise and the Fall.
E quelle sono la session è la stessa, però sì, non è rientrato nell'album, paradossalmente.
Esatto, non è rientrato
una B-side, ma purtroppo una ghost track, non so, comunque purtroppo non fa parte di... The Rise and the Fall.
Quello che è molto interessante da ricordare ai nostri ascoltatori, che tutti quanti questi eventi musicali, questi grandi pezzi musicali che stiamo trasmettendo, nascono praticamente all'inizio degli anni 70,
sì,
quindi praticamente nemmeno uno o due anni dopo il festival di Woodstock,
no,
il festival dell'isola di White, quindi nel momento del trionfo massimo, ma anche della parabola discendente, del flower power, della psichedelia in generale,
sì,
anche diciamo di quella parte prog che comunque ammiccava in ogni caso al potere del flower power tipicamente,
esatto,
americano, contemporaneamente nascono artisti che poi sono rimasti ancora oggi nel caso di David Bowie parliamo di un'icona dell'arte, non soltanto della musica.
Assolutamente.
Un intellettuale della storia del rock, un intellettuale in linea generale. Nascono contemporaneamente pezzi che di fatto ti lasciano completamente spiazzato, perché ti propongono un'alternativa musicale completamente nuova, che ovviamente non può che lasciarti spiazzato, però allo stesso tempo in qualche modo ammiccare a quelle che sono i desideri più nascosti della tua musica.
Esatto.
Che ne pensate?
Beh, quello che hai detto è assolutamente fondamentale. Io oltretutto citerei anche un'altra cosa abbastanza importante, che Bowie sì è stato un po' il principe del glam, però non scordiamoci anche altre personalità importantissime, tipo Brian Ferry, Brian Eno, che sono stati sicuramente loro che hanno, secondo me, sperimentato molto per quanto riguarda il glam rock. Bowie era molto molto canonico, lui veniva dal rock and roll, quindi i pezzi che faceva lui voleva suonare rock and roll, fondamentalmente pezzi semplici, senza velleità, mentre i Roxy Music erano assolutamente raffinatissimi. I primi due dischi, un'eleganza incredibile dal punto di vista sonoro, con questi giochi dei sintetizzatori di Brian Eno, che hanno veramente iniziato un'epoca musicale. Poi da lì è nato tutto anche il discorso appunto del rock decadente, quindi anche tutti i vari gruppi che si sono formati dopo negli anni 80 e 90, tipo, che ne so, anche la New Wave, come ben sappiamo, vengono assolutamente da questo tipo di sperimentazioni. Quindi secondo me il glam rock è stato, anche dal punto di vista intellettuale, musicale, artistico, un fenomeno fondamentale.
Eh sì, che poi giustamente noi dicevamo prima, no, il fatto che fosse un po' controcorrente rispetto quantomeno alla veste intellettuale di cui tendevano a farsi portavoce quelli della generazione precedente. Però quello che ho sempre detto, che poi secondo me è un fattore che crea la grande differenza tra l'America e il vecchio continente, è il fatto che comunque il vecchio continente attinge ad un patrimonio culturale dell'intellettuale sicuramente maggiore di quello del nuovo continente, per cui poi alla fine i riferimenti stessi, che ho sempre trovato eleganti, del glam rock, soprattutto quello inglese, citano continuamente gente come Oscar Wilde e quel tipo comunque di approccio dandy, che ha comunque una base letteraria sostanziosa.
Bravissimo.
Sono barocchi come lo erano per alcuni aspetti i ragazzi di prima che suonavano progressive, perché comunque riferimento alle favole, a un passato storico importante, oppure ad un futuro fantascientifico,
alla
fiaba. Esatto,
anche
distopico.
Questo è importante, infatti, anche il fatto del futuro.
C'è una fuga, però è sempre una fuga comunque che è ricercata, non è mai scontata.
Il dandismo di Brian Ferry dei primi anni 80 è una prova di un grande omaggio alla figura letteraria di Oscar Wilde, ed è una naturale evoluzione, in questo caso, della sperimentazione tipica dei Roxy Music, che parte già dal loro album di debutto e già dice: ragazzi, è arrivato un gruppo nuovo in città.
Bravo.
Che poi ha sempre continuato a sperimentare, lasciando comunque in alcuni casi molto interdetti i fans, perché comunque gli album dei Roxy Music, a mio avviso, seguono una sorta, diciamo, di parabola del elettrocardiogramma, nel senso che alcuni più meritevoli di altri. E ricordiamoci che Brian Eno è un altro che vive e lotta insieme a noi, è considerato insieme a David Byrne dei Talking Heads uno degli intellettuali del rock per eccellenza, è quello che ha risollevato, diciamo la verità, U2,
assolutamente.
Actum Baby, io quello che considero l'ultimo album degli U2, sono molto cattivo
sì,
nei loro confronti.
Sì.
Actum Baby porta l'impronta sonora, l'impronta soprattutto a livello di messaggio, arrangiamenti e produzione, porta l'impronta sonora evidente di un intellettuale del rock e di un grande sperimentatore come Brian Eno. Citerei anche Bob Fripp, ma Bob Fripp non ha in realtà a che fare con il mondo glam. I Roxy Music, sì, sono un gruppo di sperimentazione. Aggiungo un ulteriore elemento, questo lo voglio, qui vorrei il vostro parere.
Sì.
Ci sono diverse scuole di pensiero sul glam rock. C'è la scuola di pensiero che dice che c'è stato un unico grande glam rock con qualche variante, mette due pilastri, David Bowie da una parte, insieme ovviamente a Mark Bolan e T-Rex, e poi infine ci mette una parte intellettuale, quella detta del glitter rock, e include in questo caso i Roxy Music soprattutto. E poi c'è una scuola che invece dice no, ci sono due scuole glam. C'è la scuola tradizionale glam di David Bowie, di Mark Bolan, quindi esibizione, teatralità, e d'altra parte c'è un aspetto più intimistico, più intellettuale, più introspettivo, più tecnicamente più colto, che viene invece definito molto più semplicemente come glitter rock. E fra l'altro ricorda, fra questi c'è anche il leggendario e tecnicamente fottuto pazzo Gary Glitter.
Assolutamente, anche che poi la parte quella più, diciamolo, meno elegante, cioè in assoluto rispetto meno agli elegante. Altri.
Comunque
forse
una,
quella un po' più
pacchiana. Un altro nome
pacchiana.
Fondamentale da citare se si parla di glam rock, io proprio ce l'ho nel cuore, sono i New York Dolls.
Assolutamente. E ne qui, parleremo, ma qui dovremmo aprire una parentesi più tardi.
Qui saltiamo in barca.
Ma proprio perché abbiamo parlato a questo punto di, abbiamo accennato a Marco, cioè a Mark Bolan in più di un'occasione fino adesso, e quindi credo che sia anche venuto il momento in qualche modo di introdurre quello che è un po' il gruppo del riccioluto leader sì. dei T-Rex. E quindi ragazzi, ci sentiamo più tardi, e nel frattempo invece ci sono i T-Rex con, appunto, da Electric Warriors con Getting On. A dopo.
On go.
Torniamo ancora una volta sulle note dei T-Rex in questa puntata di Golconda completamente dedicata al glam rock, ma soprattutto ai ragazzi anche dei Matis e il loro rapporto anche con questo genere musicale. Dunque, è l'alba del 1970-71 quando Mark Bolan praticamente è l'idolo delle folle, pura energia cosmica, e la strana legge del destino vuole che quello sia il momento, il tempo affinché i suoi T-Rex in qualche modo azzannino proprio le classifiche inglesi. Infatti alla fine del 71 sono reduci addirittura da un tour trionfale in Inghilterra che li porta a 17 date sold out, e nell'aria gira la voce proprio che sia effettivamente una nuova icona, anche perché il glam rock è molto legato proprio a la visione iconoclasta Bravissimo. Che ha dei suoi leader, che tanto deve per esempio a personaggi come Jim Morrison, come Iggy Pop per quello che stare in America, Bowie voglio dire, è l'esempio, un po', sono un po' la sintesi, quelle figure messianiche, no? Per ogni teenager, quelle che devono avere necessariamente il poster nella propria camera da idolatrare ogni mattina.
Sì, diciamo che proprio questo fenomeno dell'idolatria dopo i Beatles è risbucato insieme al glam rock, perché la Beatlemania aveva veramente paralizzato l'Inghilterra. Poi dopo è nata la grande epoca del rock, quindi gruppi come Led Zeppelin, Black Sabbath avevano riportato un po' la situazione sul machismo, sulla eroicità del rock.
Sul rock battente, le sessioni
sì,
ritmiche,
bravo. Poi in
senza
realtà
pietà.
Sono arrivati questi ragazzi travestiti da donne con il mito di Judy Garland, perché c'è da dire anche questa cosa interessantissima, che tutti quanti i musicisti glam si ispiravano a Judy Garland, che era questa attrice, l'attrice del Mago di Oz.
Certo. Anche... Ricordiamo che, tra l'altro, Mark Bolan era un ex modello, quindi l'estetica era fondamentale. È un aspetto molto importante. Parliamo dei poster.
Jacopo ha fatto
era voluta come
la
cosa.
La comunicazione dell'immagine, la presentazione dell'immagine. Quindi, se da un lato il glam rock diventa iconoclasta verso la vecchia cultura un po' retro, hippie, del flower power, d'altra parte diventa iconografica con la presenza di queste figure esteticamente dominanti, sì. Attraenti,
ma più che attraenti direi androgene, non si capiva bene di che sesso fossero.
Ma il bello è che diventa poi il famoso kitsch, no? L'insostenibile leggerezza del kitsch, che a un certo punto diventa talmente tanto da essere provocazione da una parte, perché poi a un certo punto il fenomeno glam riesce a nobilitare, in realtà a porre l'attenzione anche su quella che è il fenomeno dei diritti comunque anche degli omosessuali, e quindi di tutti quelli che saranno poi i diversi reali, cioè quelli effettivamente ghettizzati in un paese che è tacceriano per antonomasia. Bravissimo. Per cui comunque che rifiuta in qualche modo il diverso, quindi si trovano paradossalmente, se magari all'inizio non erano portatori sani tra virgolette di valori, a un certo punto diventano effettivamente gli eroi anche di chi in realtà si deve nascondere. Bravo. Nelle grandi città.
Sì, effettivamente è stata una grossa rivoluzione soprattutto sessuale da questo punto di vista.
Lo stesso Bowie infatti ha ostentato su più riviste possibili,
sì, la sua omosessualità,
esatto, quasi a sfregio comunque.
Sì, con una provocazione, lui si definiva bisessuale all'inizio, poi dopo è stata tutta una parabola verso la sdoganizzazione di questi
il leggendario
cliché.
Bacio con Lou Reed
fu fondamentale.
Parliamo di sempre anni 71-72.
Sì, anni 70,
nel 72 esce Transformer, Lou Reed viene di fatto riesumato artisticamente.
Transformer è stato il disco
riesumato,
l'ha ritirato fuori perché...
che è Bowie fondamentalmente,
che poi è fondamentalmente Bowie, ed ha una
for life,
tecnicamente ha una componente, ha una componente sì. Glam. In questo senso sono sempre stato convinto, comunque è una mia vecchia teoria di fondo, che i Velvet Underground in qualche modo stanno sempre un po' ovunque,
sì.
In qualunque genere musicale,
è verissimo.
Ho sempre avuto questo tipo di sensazione, forse proprio per la radice sotterranea. E poi c'è questa grande novità, che nel 72 esce l'album di debutto dei Roxy Music, che fanno questa crasi, questa fusione, avuto da un termine colto, fra rock e sexy, cioè introducono finalmente nel titolo della band la parola sesso, sessualità, dicendo da oggi in poi la nostra musica sarà una musica ammiccante, una musica che parlerà esplicitamente, già a partire dal nome della band, di rock e sesso in maniera chiara e netta, senza diciamo fronzoli, senza diciamo citazioni comunque nascoste e ambigue. A questo punto,
che poi diciamo una cosa, però sempre per tornare al discorso che facciamo, no, tra l'America e l'Inghilterra, adesso magari facendo proprio un salto di un decennio, no, per alcuni aspetti, quello che poi sarebbe diventato, grazie agli Sweet, ad altri gruppi di cui parleremo dopo, un po' il glam metal americano, no? La fase elegante, se vogliamo, per quanto un po' kitsch, che in Inghilterra è quella legata alla sessualità, paradossalmente in un paese come l'America, dove comunque non c'è lo stesso retaggio culturale, diventa poi machismo, cioè sessualità, dove le donne e le gruppi sì, diventano comunque, cioè sono parte delle canzoni e del il look degli stessi artisti, però in realtà non c'è un'androginia reale, cioè c'è semplicemente utilizzarla per fare colpo, perché comunque ogni bel ragazzo che si rispetti deve avere sul make up. Questa è la storia, no? Sì, che sì, è l'approccio americano un po' alle cose, ovvero sti cazzi in qualche modo della parte intellettuale, noi cioè vogliamo la
l'America, sostanza, la si contraddistingue sempre.
I gruppi infatti sono super grezzi, cioè nel senso sì, proprio
il game americano è tendenzialmente aggressivo, rozzo, violento, sì, macista, come diceva Ser,
sicuramente Ser aiutato poi dall'industria al tempo anche televisivo, cioè, perché voglio dire MTV è stata forse con Headbanger Hall una delle prime reti a mandare proprio a spingere il pedale sull'immagine del glam rock, perché capirai, cioè colori, lacca, fiamme, i Motley Crue per primi ci hanno campato una vita, anche se sono andati oltre,
esatto, sono andati anche poi oltre. A questo punto, ragazzi, penso che sia arrivato il momento
fatidico,
momento fatidico che tanto aspettavamo,
sì,
in cui a questo
di
punto
musica suonata.
In questo caso sì, avendo parlato di musica, a questo punto invece l'ascoltiamo, e l'ascoltiamo non registrata, non sono pezzi tratti da album, da CD, ma qui sono voci vive, come vivo
pura.
È il glam, però il genere musicale che proponete voi non so se...
No, guarda, con il glam c'entra poco sinceramente,
esatto,
però noi essendo cinque persone abbastanza percettive siamo sicuramente stati, lui un po' di meno, però per dire...
Bowie l'ho ascoltato,
lui, sì, lui era molto molto con Bowie, però per dire io e il batterista siamo assolutamente sotto col glam metal, ci piace tantissimo, quindi T-Rex, Roxy Music, sono tutti generi che poi ci hanno, non dico ispirato, però hanno fatto, hanno messo, se vai proprio a sentire sulle canzoni dei Mighties qua e là un po' lo zampino c'è di questi dischi.
E poi un'ultima cosa, no, riflettendoci, perché poi il glam rock appunto come abbiamo detto sa ben pescare tra le mode,
esatto,
se vogliamo anche tra l'altro intervistato anche al tempo ne parlava uno come Rod Stewart, effettivamente i germi di quello che sarebbe poi diventato il glam rock sono parte di quello che è il rock and roll in generale, no?
Assolutamente.
Quello... cioè Elvis può essere, se uno lo estremizza, un'icona glamour, perché comunque ha, è un bel ragazzo, ci sa fare e soprattutto ha un rapporto con il pubblico e l'estetica molto
sì,
forte.
Sì.
Mick Jagger ugualmente.
Bravo,
lo stesso
bravissimo.
Rod Stewart
bravissimo.
Lo è, tanto è vero che in quegli anni con i Faces spinge parecchio sulla dimensione estetica per arrivare poi a Freddie Mercury e Queen, che in qualche modo
il glam è tendenzialmente rock and roll, se noi lo analizziamo da un punto di vista
tecnico,
armonico,
sì,
è rock and roll, cioè nel senso i giri sono quelli, cioè i T-Rex, cioè le canzoni di T-Rex si basano tutte su una determinata struttura che è ripetitiva, cioè nel senso suonando le canzoni di T-Rex, analizzandole appunto sotto
dal punto di vista tecnico, sì,
cioè sono tutte uguali, però
it's only rock and roll.
però nel senso la cosa, vabbè, forse il genio del frontman, cioè era riuscito infatti a diversificare i prezzi e dargli un'impronta talmente tanto marcata che la prima nota che senti dici ok, questo è T-Rex, cioè riconoscibilissimi, nonostante appunto abbiano quella ripetitività di fondo che secondo me c'è, cioè nel senso una caratteristica estremamente positiva.
È vero, struttura, sì, la struttura compositiva in realtà è estremamente semplice,
sì,
massimo tre accordi, ripetitivi, poi, melodie orecchiabili, canticchiabili,
cioè,
si parla anche di bubblegum pop.
Bravo,
esattamente.
Il famoso bubblegum pop,
bravo,
rock, cioè musica comunque orecchiabile, quella
sì,
melodia
che
poi tranquillamente...
Aveva le sue radici nel rock and roll e anche la musica
anni 60. Essendo anche abbastanza limitato da un punto di vista tecnico, lui praticamente suonava sempre in prima posizione e quel suo limite in realtà è stato un vantaggio, perché ha creato appunto quel suono caratteristico indistinguibile dei T-Rex, insomma effettivamente in quel decennio sono stati uno dei gruppi più influenti.
Anche la distorsione che avevano i T-Rex erano assolutamente,
sì, sì, un suono estremamente cremoso, perché poi lui usava le spall, usava cioè quelle chitarre grossissime, anche perché il backline era veramente scarno, c'era lui che suonava la chitarra, il basso e l'altro tipo con, non mi ricordo come si chiama, che suonava le percussioni,
bravo, sì.
E poi c'era
percussionista, sì.
E poi c'era il batterista, ma comunque sia l'unico strumento che appunto creava la melodia era la sua chitarra, capito, con la quale tendenzialmente accompagnava la sua voce, non è che faceva virtuosismi e chissà cosa.
Infatti, perché poi dobbiamo ricordare una cosa importante, che all'inizio della sua attività musicale Mark Bolan suonava proprio con un gruppo hippie, era proprio
un fricchettone,
bravo, cioè aveva proprio proprio l'attitudine chitarra e voce un po' psichedelico,
no, come Bowie d'altronde all'inizio,
sì,
per cui beh, d'altronde i grandi cantatori tipo comunque Dylan hanno influenzato sicuramente all'inizio molti di loro, per cui il rapporto proprio microfono chitarra, quindi l'essenzialità ci hanno provato però, tutti, anche Donovan.
Però Bowie era un polistrumentista incredibile, cioè sì, nel senso lui suonava,
era una scelta infatti,
suonava tutto e benissimo, cioè c'è un disco, Anki Dory, per dire, nel quale, è stato registrato le parti di piano del tastierista degli Yes, adesso non mi ricordo come si chiama,
Wakeman,
sì, Rick Wakeman,
sì, scusate.
Esatto. C'è un pezzo, non mi ricordo adesso come si chiama, dove Bowie suona il piano, c'è un video famosissimo, cioè uno dei primi videoclip, dove lui appunto fatica abbastanza a fare le parti di Wakeman, perché sono delle parti...
Follia, immagino.
Cioè, no, vabbè,
lui è famoso.
Gli Yes sono virtuosismo tecnico per eccellenza.
È incredibile da un punto di vista pianistico, perché cioè, è proprio... assurdo, ha degli arrangiamenti, ragazzi, incredibili.
Orchestrali, sì.
Bowie riusciva a cantare e suonare quella parte lì, cioè.
Non è facile.
È incredibile. Poi suona anche il sax, insomma.
Bowie inizia come sassofonista, cioè questa è la sua
voce assurda, perché appunto venendo dal teatro aveva tutta quella voce, diciamo.
Ma poi infatti parleremo un po' di questa cosa, perché torniamo a parlare della teatralità, del glam in senso positivo e negativo. Però adesso, ragazzi,
suonate.
Ci fate parlare del glam, ci prende bene a tutte e due.
Un'ultima cosa, per chi non lo sapesse, il vero nome di David Bowie è David Jones, sì. Perché così...
come il famoso pirata.
Sì, perché ogni tanto mi diverto a fare lo scherzo, è uscito l'ultimo di David Jones e magari non lo conosciamo, perché è un cantante indie molto.
Beh, allora dobbiamo dire, per onore di cronaca, che Mark Fed e Mark Bolan, perché comunque c'è, dietro al glam c'è sempre un nickname, una maschera
tipicamente teatrale. E a questo punto
i Mighties
con una canzone teatrale proprio per voi,
i Mighties,
chitarra e voce.
Non siamo in teatro ma siamo in radio e adesso vi ascoltiamo.
Vabbè. Judy's coming back, she's coming back, she's coming back with a rocket cigarette, with a church of rock and roll, with a church of rock and roll. Everybody's do, I gotta wait for some more ride. Everybody's do, I gotta spin another rolling. Everybody's do, I gotta wait for some more ride. Everybody's do, I gotta spin another rolling. Turn me, she wanna turn me at all. You gotta say what you say, I gotta tell me at all. She's coming back, she's coming back, she's coming back with a rocket cigarette, with a church of rock and roll, church of rock and roll, with a church. A rock and roll. Everybody's do, I gotta wait for some more. Everybody's do, I gotta spin another rolling. Everybody's do, I gotta wait for some more. Everybody's do, I gotta spin another rolling. Tell me, she wanna tell me at all. She wanna tell me. You gotta say what you say, I gotta. Judy's coming back, she's coming back,
kids coming back with a rocket cigarette, the church a rock and roll.
Durissima, durissima, però.
E bravi, bravi, bravi ragazzi, caspita.
Durissima. Difficilissimo suonare così, però. Noi siamo musicisti punk, Fabio e Jacopo, quindi vogliate perdonare le nostre...
Ragazzi, il rock nasce dalla difficoltà, il rock non nasce da divani comodi.
Assolutamente
il
no,
rock nasce
soprattutto per quanto riguarda i Mighties.
E soprattutto per quanto riguarda i Mighties.
Che adesso...
No, io vorrei chiedere appunto, vai. Dei Mighties, ecco, spiegate al pubblico chi sono i Mighties.
Vai Simone.
A questo punto, cioè, io sono un vostro fan.
Allora, sono cinque persone totalmente fuori di testa. Cioè, nel senso, ce ne fosse uno sano, nessuno. Completamente fuori.
Che disturbi mentali presentano? Qui sì, la parte sì. Medica interviene.
No, ci servirebbe effettivamente qualcuno di bravo che,
sì,
per curarci. Perché effettivamente, guarda, te lo dico, non siamo normali.
Ma sono disturbi mentali che in qualche modo si incastrano alla perfezione, guarda, quindi creano, aiutano la composizione.
No, cioè, ti dico che probabilmente sì, cioè, per qualche strana ragione imprevedibile, irripetibile. Sì, questi disturbi magari hanno portato a creare qualcosa di, ma poi adesso, qualcosa che a noi piace fondamentalmente, perché questo poi è quello che conta. Come, che ne so, il pianeta Terra dentro il sistema solare, che fondamentalmente è un'eccezione, no? Cioè, credo almeno, poi dopo... Vabbè. Comunque i Mighties sono un'eccezione sotto questo punto di vista, ma non perché abbiamo creato chissà cosa, semplicemente perché, funzionando le nostre diversità, ma caratteriali e anche musicali, fondamentalmente facciamo qualcosa che piace a noi. Poi dopo
viene
apprezzato anche da qualcun altro, insomma, poi niente di chissà quanto, insomma.
No, però diciamo la cosa importante dei Mighties è che siamo riusciti nel corso degli anni a raggiungere un equilibrio assolutamente
nella
pazzia,
nel totale caos. Sì, infatti c'è questo equilibrio.
E forse questa è la cosa che ci dà forza. Anche proprio questa nostra.
È un gruppo che va avanti dal 2004. Comunque
no, forse di meno, dal 2006.
2006, chiedo scusa. Estremamente longevo. Nonostante questo, nonostante insomma appunto questa follia di fondo che ci accomuna, riusciamo ad andare avanti così.
Allora Simone, io conosco un tuo disturbo, ma non è un disturbo mentale, è una tua, diciamo,
inclinazione.
Una tua inclinazione che la condividi con me, la passione per la graffa barricata.
Vabbè. Perché diciamolo?
Che poi tra l'altro è una cosa che ho scoperto da poco. Io non sono mai stato un grande amante del...
Benvenuto nel nostro mondo.
Devo dire che è veramente notevole.
Benvenuto nel Drunk Club, che è un po' diverso dal progetto Meyer, ma no, comunque gli obiettivi sono gli stessi. A questo punto però la domanda la devo fare, ovviamente la farò a entrambi. Simone, qual è il disturbo mentale di Emiliano? E poi Emiliano mi dirà il disturbo mentale di Simone.
Allora, onestà dire, prima di tutto,
ragazzi,
scherziamo.
Per elencare tutti i disturbi mentali di Emiliano servirebbero una stagione, cioè nel senso
quello predominante, quello che lo caratterizza rispetto a tutti quanti gli altri.
Vabbè, Emiliano è...
Tranquillo che non sarà querelato, qui in questa stanza non è
Emiliano
mai stato querelato nessuno.
È una persona che fondamentalmente... No, il fatto è questo, dai. Il suo modo di vivere, insomma, lo porta spesso volentieri ad essere un... sul palco a essere un animale incredibile. Cioè, nel senso, Emiliano è istinto. È puro istinto, è viscerale. Cioè, nel senso, sul palco si vede che, insomma, giganteggia. Mi ricordo una volta la Darsena ha lanciato un bambino, cioè stavamo suonando e è andato lì
idolo, tutto il mio rispetto
sul palco. Cioè proprio la musica la sente. I Mighties sono rabbiosi.
Hai chiesto un difetto però, stai legando troppo.
Non voglio, dai, dimmi, non le voglio
dai,
dimmi, difetti, dai,
dimmi,
Emiliano,
sono ansioso,
no,
dai,
mi è venuta in mente un po' l'immagine degli MC5, degli Stooges, di hip hop, cioè proprio il momento proto-punk violento in cui
lui è un, cioè nel senso violento, no, perché violento per me è un'accezione negativa. Lui è sente la musica, la nostra musica fondamentalmente è rabbiosa,
è viscerale, no? Dai,
sì,
diciamo che così
è grezza, rabbiosa, viene dal punk, nonostante io non abbia questo background, però lì per lì quando suoniamo, cioè nel senso siamo rabbiosi, cioè delle volte capita che sulla chitarra meniamo fortissimo, ci facciamo male, ci, a me più di una
spaccamo
volta
le corde.
Mi è uscito il sangue dalle dita, perché
ci vuole, sì, semplicemente sono le vuole, famose stigmate di
musicale,
quindi.
E lui riassume perfettamente, perché poi il cantante è il tramite, no?
Sì. Certo.
È il ponte che c'è tra chi ti ascolta e la musica, cioè tra l'ascoltatore e i musicisti, insomma, che sono un po' dietro. Lui è il frontman, è quello che sta avanti e riesce perfettamente, perché appunto è istinto strabordante.
Però quindi animale da palcoscenico.
Assolutamente sì, assolutamente.
Allora Emiliano, tocca a te dire di
io non dirò assolutamente un suo pregio.
Vai, lo equilibriamo.
Un disturbo mentale può essere anche un pregio.
Cosa?
Un disturbo mentale può essere anche un pregio. Io sono per i folli e per i mali.
Simone, come difetto grande dal punto di vista personale. Difetto, la sua peculiarità,
fissazione.
la sua stranezza, quale potrebbe essere quella, questa sua magari precisione maniacale nella cura proprio di tutti gli,
un perfezionista, no?
Più che altro certe volte la cosa che gli rimproviamo molto a lui è che dobbiamo essere più sporchi, dobbiamo essere più puliti, più grezzi, più brutti, più polverosi, più puzzolenti.
E lui invece vuole
sfigato.
esatto.
Lui invece vuole la pulizia,
è il D-Age della
esatto.
gruppo, cioè lo spigolo.
Però una cosa importante è che tutte le canzoni, quasi tutte le canzoni di Miley sono state scritte da lui.
Questo non è vero.
L'idea,
dai.
L'input la viene sempre fornita da lui con un giro di un riff di chitarra, piuttosto che con un giro di tastiera. Quindi,
che non so minimamente suonare.
Che lui suona anche l'organo nella nostra formazione, che abbiamo. Sì, abbiamo questa.
Caspita, questa non la sapevamo.
Abbiamo questa peculiarità, cioè, insomma, ci piacciono gli strumenti vecchi.
Mi è subito in mente il compianto John Lord dei Deep Purple.
Beh,
che
c'è una piccola differenza.
Sì, però ho avuto subito questo.
Lo strumento è quello.
John Lord, sì. Organista, uomo di conservatorio, persona tecnicamente.
Guarda, l'organo è uno strumento con il quale ho avuto a che fare da 3 anni a questa parte, ma cioè ti dico che non lo so minimamente suonare.
Non è vero, a me piace molto quello suonare, perché è molto basico. E poi ha fatto anche dei pezzi, il pezzo che tu mi dicevi l'altra volta, Old Boy,
sì, che te
lui all'interno del disco ha messo perché dal vivo lo suoniamo senza organo.
Certo.
Però l'abbiamo inserito sul disco e lui ha suonato l'organo su All Boy e ha fatto una cosa molto molto bella che invito tutti quanti ad ascoltare, che chi ancora non avesse il disco dei Mighties.
Però io devo dire che
noi ce l'abbiamo con quei
Mighties. Ma io l'ho anche ascoltato dal vivo fortunatamente in più di un'occasione, per cui ammetto che c'è quell'aspetto che studio rendete una cosa. E giustamente ti dico, c'è un lavoro dietro in quello studio che non necessariamente deve essere riportato dal vivo, ma d'altronde dal vivo offrite una rilettura, secondo me, che è proprio che arriva di più, cioè nel senso obiettivamente ha anche bisogno di meno filtri, d'altronde l'ascoltatore non necessariamente deve.
Questo è il nostro lato glam, diciamo, se la vogliamo, visto che
siamo in tema, no? Siamo in tema, certo.
I Mighties sono glam sotto questo punto di vista, che nel senso siamo abbastanza teatrali, live rimaniamo un po' impressi, per quanto riguarda
la scenicità,
le divise, cioè non magari.
Certo.
Cioè non siamo musicisti che stanno fermi quando suonano.
Assolutamente no. Ma infatti delle volte sbagliamo anche perché ci muoviamo troppo.
Sì,
cioè,
sì, siamo assolutamente.
Spacca le corde, cioè nel senso.
È successo proprio recentemente, il 1° maggio, quindi 2 settimane fa, abbiamo fatto un concerto assurdo a Bastia. E mi ricordo che c'è stata una situazione veramente selvaggia, perché non c'era il palco,
quindi poteva succedere di tutto.
Io ho fatto delle corse incredibili, sì, per tutto il campo.
Ha spaventato un sacco di persone che sono
buono,
perché se ho visto questa cosa enorme che arrivava contro, tipo un meteorite.
Sì, no, da gusto.
Quando il microfono ci fa sempre.
Quando c'è questa situazione libera, possiamo veramente.
Adoro queste situazioni di
che poi paradossalmente in questa chiacchierata completamente non stabilita sono uscite un'altra serie di caratteristiche che ci portano al pezzo e ci andiamo per ascoltare, ma soprattutto poi a tornare con i Mighties. Abbiamo parlato di disturbo della personalità, bipolarismo in qualche modo,
visceralità,
egocentrismo e
in qualche modo l'egocentrismo, ragazzi.
A gogo, ma soprattutto anche no, della parte quella un po' più viscerale sul furia, no? Tipica del punk. E a questo punto ci spostiamo magicamente a New York.
Ho già capito quello che vuoi mettere, come vuoi dire.
Sì, ragazzi, per cui ci andiamo, anzi, continuiamo la nostra chiacchierata per adesso internos, ma poi di nuovo con i nostri ascoltatori, sulle note però dei nostri, delle bambole di New York con la loro personality crisis, e torniamo più tardi. A più tardi.
On go. Torniamo a smaltare le unghie di New York proprio con in New York Dots, con questa personality crisis che immagino che molti di voi, forse anche più giovani, avranno ascoltato sapientemente rifatta in The Spaghetti Incident e Guns N' Roses. Bravissimo. Che così tanto dovevano al glam anni 70, Johnny Thunders in assoluto, soprattutto Izzy Stradlin e Gilby Clark, e lo stesso Duff McKagan comunque ha sempre rivelato un'indole punk molto forte. Ma qual è il vostro rapporto un po' con innanzitutto la scena newyorkese, che a prescindere da New York Dots, no? MC5, Iggy Pop, insomma, come la vivete?
Hai fatto centro, Jacopo, perché
il glam americano
non potevi citare
il glam americano, che fondamentalmente era soprattutto legato alle grandi città, Detroit, sì, New York City. Qual è il vostro rapporto, non più con il glam,
guarda,
di sua maestà, ma con il glam repubblicano?
Quando abbiamo iniziato i Mighties nel 2006, l'intento era proprio quello di fare un gruppo che dalle paludi umbre, dalle situazioni un po' diverse, un po', però fosse, avesse in qualche modo, creasse un ponte con tutto quello che successe durante gli anni 60 in America, soprattutto a Detroit, nel Michigan, dove, come tu ben sai, caro Jacopo, viene fuori il grande, come l'hai chiamato l'altra volta, il Cesare americano?
Sì, il Cesare americano, l'American Caesar, The Stooges, diciamo Iggy Pop, Ropower.
Gli Stooges, gli MC5, i New York Dolls, sono questi tre gruppi, diciamo, che quelli che hanno più ispirato.
Infatti gli MC5, il gruppo rock politicamente più perseguitato nella storia della canzone, la storia della canzone,
diciamo,
rock.
Che sono stati, quando io ho conosciuto gli altri ragazzi di Mighties, sono stati questi i tre nomi che ci hanno spinto a fare quello che stiamo facendo adesso.
Che poi è un gruppo sfortunatissimo, diciamo, New York Dolls, no? Nel senso, ma che è stato riscoperto, perché è morto in realtà subito, perché poi all'inizio negli anni 70, a parte due dischi che erano proprio al fulmicotone, tra l'altro talmente sguaiati e grezzi che credo che live erano il delirio. Ma poi dei travestiti veramente, loro super ricercato, voluto, Pacchiano Verò.
Quel proprio il glam proprio in tutte le sue accezioni, anche quella più scenica, insomma. Sì, i New York Dolls sono stati sicuramente una formazione fondamentale, anche per, molti non lo sanno, ma anche per quanto riguarda il punk.
Esatto, sì.
il punk che nacque con i New York Dolls, appunto, si dice, in America, quindi i Ramones, che poi dopo portarono questo genere un po' in auge, venivano da quelle sonorità là, insomma. I New York Dolls, che sono stati un gruppo che ha avuto una storia incredibile. Perché, tra l'altro, poi questa cosa non la sanno in pochi su New York Dolls, però
diciamola, prima
Jacopo ha citato Morrissey, no?
Esatto.
Morrissey, lui è diventato quello che è sicuramente per una trasmissione televisiva che si chiamava Top of the Pops, che
in cui anche Bolan è capitato,
esatto, leggendario, Top of the Pops.
Si trovava per caso nella metà degli anni 70 questo giovane ragazzino, si chiama Steven Patrick Morris, davanti alla televisione. A un certo punto, a Top of the Pops, arrivano i New York Dolls, e da lì è cambiata la sua vita. Infatti Morris stesso è stato colui che ha fomentato la reunion dei New York Dolls. Credo che abbia addirittura partecipato a alcuni pezzi insieme a loro. Sicuramente ha fatto un documentario a proposito della storia dei New York Dolls.
No, questo conferma.
Poi,
c'è un documentario,
come dicevamo con te, no? L'ultimo album dei New York Dolls, cioè, anzi uno degli ultimi, quando sono tornati alla grande all'inizio degli anni 2000,
sì,
no?
Infatti,
molti artisti si sono offerti per collaborare, Michael Stipe stesso, no?
Quindi
c'è sempre che, e questo devo dire che l'Inghilterra ha una buona memoria, nel senso che l'Inghilterra continua a tributare molti artisti, no? Continua a strizzare molto l'occhio alla tradizione, sì, tra virgolette, glam rock inglese americana. Vedi appunto Morris, e vuoi dire anche i Smith all'inizio, degli aspetti ce l'hanno, i Sweat stessi di Brett Anderson ugualmente, no? C'è stato,
come puoi ben vedere Jacopo, cioè, hanno lasciato un'impronta fondamentale.
Se pensi addirittura, scusate, ma gli Oasis stessi, no? Cover di Come on Feel the Nights degli Slade,
bravo,
cover di
David
Bowie. Quindi sanno che comunque il glam vende, soprattutto parecchio.
Sì, anche proprio grazie a questa sua,
devo dire, una caratteristica tipicamente anglosassone, quella di avere una buona capacità di memoria musicale.
Sì. Quella che noi italiani non abbiamo minimamente.
Italiani non abbiamo.
Purtroppo no, arrivano i Mighties, però che
arrivate voi e sistemiamo tutto.
Stiamo scherzando.
Tutto quanto.
Comunque i New York Dolls sono stati fondamentali anche come musicisti. Io penso a un chitarrista come Johnny Thunders, che è stato, tra l'altro, è venuto anche a Perugia, è stato anche nell'87, poco prima di morire, fece un concerto assurdo a Perugia. Io purtroppo non c'ero perché ero piccolino, comunque mi hanno detto gente che c'è stata, lui fece uno spettacolo incredibile, dopo collassò completamente perché era purtroppo agli ultimi
drogato.
Evidente
il rapporto con l'eccesso e la droga, in realtà è un'altra,
sì,
di quelle cose a cui,
sì,
glam
però
si è legato.
Anche Sylvian Sylvine, l'altro chitarrista, ha fatto dei dischi fantastici, quella Bubblegum Music che dicevi,
esatto,
tu.
E poi
come dicevo prima, con Jacopo, il cantante è diventato negli anni 70-80, ha subito una metamorfosi incredibile.
Stile Ziggy Stardust.
Esatto, è diventato Buster Point Dexter, praticamente era una maschera abbastanza atipica, visto che lui si presentava dal vivo con uno smoking bellissimo e questo ciuffo anni 50 che proprio lo rendeva,
sì,
completamente diverso e irriconoscibile dal personaggio che era poi negli anni 70, quando era praticamente...
Che poi, no? Come Peter Gabriel, no? Volendo tornare al discorso che facevamo prima, no? Dei punti di contatto, Peter Gabriel è anche lui stato un trasformista.
Bravo.
Che ha cambiato diverse identità perché, tra l'altro, come cosa nota, si sentiva molto a disagio sul palco col pubblico.
Esatto.
E c'è questo punto in cui, in qualche modo, Gabriel, ma come Bowie, anticipano quello che poi in realtà Waters ha continuato a dire per tutta la carriera,
sì,
no? Quel divario tra artista e rockstar, pubblico, alienazione,
bravo,
metamorfismo, ma soprattutto anche profondo disagio, no?
Ma
questa,
certo,
fragilità dell'artista.
Certo.
E com'è se il rapporto dei Mighties un po' con la dimensione più delicata, ovvero comunque anche con gli aspetti meno crudi della vostra musica?
Ragazzi,
c'è?
ce l'avete davanti. Ah, la fragilità dell'artista, ecco, è lui.
Cioè, il romanticone lui. Del gruppo.
È lui.
Cioè, no. Emiliano è la rappresentazione sì. carnale.
Sì, è la manifestazione fisica di quello che avete appena detto.
Caspita, caspita.
Il disagio che poi viene canalizzato in rabbia sul palco, capito?
Ah, vedi. Caspita,
vedi? Che strabonda.
Quindi tecnicamente il palco per i Marcus diventa il lettino dello psicanalista sì, per Emiliano. Così. Solo che lì ti dicono
e funziona da anni, no?
Lì ti dicono si sdrai, stia tranquillo, si
ci parli della sua infanzia,
ci parli della sua infanzia, l'ultimo sogno che ha fatto che si ricorda, però lì ti chiedono di stare calmo, sotto su un lettino. Invece in questo caso il lettino lo psicanalista dei Mighties in questo
è
caso
il palco
è il palco esatto. dove si esibisce in questo caso Emiliano.
Ma non solo io, adesso non sembra che i Mighties invece in realtà anche molto
no, c'è da dire, scusami se ti interrompo, che quando in un gruppo magari uno capisce uno dei punti di forza
sì.
e riesce fondamentalmente a farlo emergere, in questo caso il punto di forza è lui.
Ma non è vero, non
beh, sono, diciamo
cioè, il punto di forza dei Mighties sono soprattutto le canzoni, perché
sì,
abbiamo dei pezzi
sì,
che si,
okay,
ci, non,
okay,
sono,
però
che noi ci crediamo parecchio.
Tu riesci ad interpretarle in modo tale che
vabbè,
arrivano
anche tu perché mi dici
ah, vabbè adesso. Ma io sono un gregario Emiliano,
che gregario
no,
questa è la sua natura che non è così, in realtà lui è completamente diverso da come sta apparendo adesso.
Sì, è vero, l'ho notato
anche lui, ha un ego Simone, abbastanza difficile
Simone
da gestire.
Simone Bonvecchio è un grandissimo bugiardo, come sono bugiardi
assolutamente
sono
sì
la grande truffa del rock and roll anche
qui sono bugiardi tutti quanti quelli che fanno rock,
esatto. Hai colto,
posso dare una testimonianza, ieri ci siamo sparati una bella rappa barricata, lo ripeto sempre,
buona,
barricata
buona.
Barricata abbiamo fatto anche piuttosto tardi, ho detto, poi ho detto a un certo punto Simone
ah ma domani c'è la trasmissione
ci rivediamo domani che sì sì non tranquillo poi ognuno per la sua strada. Sono arrivato a casa comunque vivo
e infatti Simone penso
penso
sì, Simone
se
qua,
qui e lì ho pensato Simone è sicuramente una persona diciamo dal doppio volto.
Bravo.
Ma ambigua in questo senso glam ambiguità trasformismo
tutto
metamorfosi
torna, tutto torna
e quindi quello che dicevate prima questo psicodramma rock no non sei tu ma sei tu l'anima del gruppo
no ognuno ogni membro dei Mighties soprattutto.
Quello che volevo dire prima è che fondamentalmente per far emergere una determinata personalità all'interno del gruppo c'è bisogno fondamentalmente, è come una struttura, no? Ci sono le fondamenta e poi dopo c'è il resto, Emiliano è il resto e noi siamo le fondamenta.
Ma non è vero, ma non è vero.
No, vabbè, nel senso è un
adesso
insieme.
Non capisco perché mi stai attribuendo tutto questo merito, perché non lo fa mai, quando siamo insieme, fuori dai microfoni, mi dici le peggio cose.
Ma perché? Perché
quello è per spronarti a crescere.
Devo aumentare il suo disagio, capito? Perché
certo.
Il suo disagio è il
produce.
Punto di forza,
certo.
La mia, tutta una psicologia inversa.
La benzina sul
adesso
fuoco.
L'abbiamo svelato in radio, quindi ormai non esiste più.
È la benzina sul fuoco che poi fa
esattamente.
Trasformare Emiliano sul palco in un animale rabbioso senza
no,
pietà
animale c'è rabbioso nessuno. In realtà siamo semplicemente cinque ragazzi che gli piace suonare tutto.
Ma sì quello va indubbiamente
non esiste
perché
altra altro additivo insomma per quanto riguarda la musica dei
sarebbe Mons. La stessa definizione che direbbe Mick Jagger a proposito dei Rolling Stones con
però lasciando travisare sull'additivo
una leggera differenza del conto in banca e delle cose dei danni che hanno combinato negli alberghi diciamo in 50 anni di carriera.
Credo che la forza dei Mighties sia il divertimento, perché se no altrimenti dopo 10 anni ancora qua
è no difficile. È il divertimento live, cioè no, perché
difficile.
Quando suoniamo cioè
abbiamo visto tanti gruppi che hanno iniziato con noi e non esistono più proprio per questi motivi che non dirò, non nominerò, proprio perché avevano proprio voglia di fare questo, facciamo questo facciamo quest'altro, adesso c'è tutta voglia c'era tutta un'incarnazione verso una piccola fama, una piccola notorietà. A noi di questo non ci è mai fregato niente. Siamo stati sempre ragazzi che abbiamo fatto le prove, abbiamo fatto i concerti, ci siamo divertiti.
Sì, ma infatti ci divertiamo un sacco a suonare, cioè nel senso suonare live è proprio la nostra dimensione, capito? Lì, lì ci divertiamo.
Non ci facciamo aspettative, sappiamo che il goal nostro è quello,
quindi
il concerto
due
spacca tutto.
Chiavi di descrizione a questo punto. Da una parte la diversità, i cinque meno diversi universi musicali che compongono i Mighties da una parte. Poi altro elemento la passione verso
sì,
il suono verso la creazione compositiva e quindi verso l'esibizione live
abbiamo,
il contatto
abbiamo,
con il pubblico il piacere del suono
non abbiamo velleità di insomma di diventare rockstar.
Certo, se dice Perugia spia bene.
A questo punto però mi avete cacciato la domanda. Si è parlato di Paco, quanto c'è di sessualità sul palco? Uno, da una parte, nel senso, quanto c'è di feedback proprio fisico?
La sessualità non c'è niente, cioè nel senso proprio ci vede la gente, dice oddio chi
sono, c'è frustrazione sessuale.
Oddio chi sono, cioè, sotto questo punto di vista guarda, siamo la cosa più lontana dal no. Club incredibile, cioè,
no no, però voglio dire e questa è una domanda,
questo è molto floydiano,
siamo più che altro un film dell'orrore, ecco.
Molto prog, questo distacco dal palco, anche un po' shoegaze sotto certi aspetti,
sì,
questa lontananza, vabbè, quindi questa asessualità,
quindi non c'è asessualità sul palco,
no, ma noi vorremmo essere considerati
icone,
perché tutte le tipe ci saltano addosso, magari sarebbe il sogno di chiunque,
anzi troppo. Ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici, sappiate che al prossimo concerto dei
Magis a Simone Bonvecchio,
esatto, cioè, tutte sopra il palco
sono tutte a strappare i vestiti a Simone Bonvecchio. No,
allora, scenario molto realistico.
No, a questo punto io propongo di creare proprio un evento, una petizione online sui social network,
un crowdfunding di gruppi per i Magis.
Strappiamo i vestiti a Simone Bonvecchio durante un'esibizione sul palco dei Magis. Fa poco la crema appositamente sui social network.
Esatto. Ma abbiamo parlato di live, ragazzi, quindi andiamoci ad ascoltare qualche altra canzone dei Magis. Cosa ci proponete?
Sì. Almeno ragazzi, due o tre pezzi ce li dovete fare.
Sì, assolutamente. Questo è un pezzo che fa parte del nostro ultimo lavoro, che è un vinile che si chiama You Don't Play Jerk, e è una canzone che noi suoniamo con l'organo, adesso la rifaremo con la chitarra, versione proprio radiofonica.
Perfetto, perfetto, torniamo con voi più tardi. I Magis,
i Magis.
Letter comes today. I know I found you anyway, and you keep singing, oh my God, without your love it's a star. This letter comes today. I know I've found you anyway, but you keep singing, oh my God, without your love you're too far. The rolling cops are everywhere. Baby, I wrote this letter for you, and it go like this. It simply go like this for every bandit like me. Woo! I hope this letter burn today.
Grazie, grazie.
Grazie a voi ragazzi, grazie a voi, ma non vi lasciamo, anzi pretendiamo un altro pezzo immediatamente.
Vi volete male però.
Immediatamente un secondo pezzo, ragazzi.
Famo Everybody's Doing. Tell again, I say, she said, she said, never be the same. I gotta say another time, and I do. I gotta be what I want. I gotta say another time, and I do. I gotta be what I want. You gotta be out of trouble. You gotta be out of trouble. You gotta be out of trouble.
gotta be out of trouble. Everybody's doing, everybody's doing, everybody's doing a wrong, and a wrong. With the savior going insane, I just play, but you're never coming back. I just sex, just relax. She said, go to jail again. I say, she said, never be the same. I gotta say another time and I do, I gotta be what I want. I gotta say another time and I do, I gotta be what I want. You gotta be out of trouble. 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 Everybody's doing, everybody's doing, everybody's doing a wrong, and a wrong. We don't sleep, you're going insane. I just play, but you never coming back. I just ask, just relax. Everybody's doing, everybody's doing, everybody's doing. I want, and I want. And the Friday's on my mind, never mind about the leisure coming back. I just ask, just relax.
E eccoci di nuovo, ragazzi, grazie anche per questa rapida successione che vi abbiamo chiesto un po' sul momento. Spero che comunque tutto... non vi abbia creato disagio.
No, beh, tutto molto così all'osso proprio, senza fronzoli, senza
cruda, musica cruda
e quindi anche nella sua imperfezione bella, speriamo.
Assolutamente. E adesso mi sovvengono due domande a proposito di questi aspetti.
Sì.
Innanzitutto, se per i Midis anche, no? Questo approccio che dal vivo abbiamo detto comunque è molto crudo ma anche essenziale, no? C'è la possibilità che cambi a un certo punto? Cioè, vi immaginate anche un disco dei Midis più costruito nella dinamica proprio studio? Oppure...
Guarda, questa è una domanda che deve rispondere lui, perché...
Guarda, a me piacerebbe molto. Il problema è che nell'organico del gruppo ci sono dei puristi del genere che magari, cioè nel senso, non sono molto disposti a
sperimentare.
C'è da dire che questa incomprensione, cioè no, poi incomprensioni no, però queste divergenze per quanto riguarda appunto l'aspetto stilistico, secondo me portano comunque sia sempre a qualcosa di nuovo, perché veniamo da background talmente tanto diversi.
Quindi voi vi sentite diversi comunque adesso, se ascoltate i pezzi vecchi avete avvertito, al di là proprio della crescita tecnica in senso stretto, dico anche come maturazione.
Sì, ha voglia. Guarda, cioè, nel senso, sì.
Guarda,
cioè,
ti dico una cosa, Jacopo. Lui entrò nel gruppo nel 2009. Prima del 2009 eravamo un gruppo assolutamente diverso da quello che siamo adesso. Era un gruppo prevalentemente di cover. Facemmo anche un disco, ricordo, lo incidemmo dagli Snack Bite, che tu conosci.
Ne parliamo, sì, parlando proprio di realtà umbre di lunga data.
Registramo, sì, in questo studio di stazione che avevano loro, grazie a
Red
Ken.
Red House,
sì, siccome è la canzone, tra l'altro.
Sì. Registramo insieme a Candy, che ci fece questo disco che era praticamente completamente opposto al disco che abbiamo fatto uscire adesso, quindi anche come maturazione sicuramente c'è stata. Adesso quello che dici tu, sarebbe molto interessante fare una cosa a differenza di qualche anno che sia proprio l'opposto. A me mi interesserebbe molto, però come dice giustamente lui bisogna vedere un attimo
se ci riusciamo. Sarebbe molto interessante e anche molto stimolante. Poi considera che a me piace molto, cioè musicalmente parlando mi ritengo forse anche, cioè, abbastanza eclettico, cioè mi piace suonare diversi generi, infatti ho anche diverse situazioni musicali dove appunto ho questa possibilità. Con i Mighties, che fondamentalmente sono il gruppo con il quale ho suonato di più, mi piacerebbe molto
sperimentare,
sì, cioè nel senso fare qualcosa di... Ma sempre rimanendo ancorati al genere, perché cioè nel senso la nostra chiave
senza snaturarvi, no, certo.
Sì, la chiave di lettura è quella fondamentalmente, però diciamo distaccarsi leggermente dal garage punk nudo e crudo e creare qualcosa di proprio di diverso, ma non diverso, però magari qualcosa di
nostro, io
di più nostro, esatto, che sia, ma non dico un genere a parte perché ovviamente sarebbe anche molto presuntuoso da parte nostra prendere una cosa del genere, però di fare qualcosa di
originale.
Sì,
beh,
originale,
fondamentalmente sì. È questo il nostro obiettivo adesso, quello sì, di non dimenticarci le nostre radici che sono ben ancorate in quel tipo di sound, però sviluppare soprattutto la nostra inclinazione musicale che è assolutamente unica.
Ma tipo, che ne so, per citare un gruppo che a noi fondamentalmente al quale ci paragonano tantissimo, che sono The Hives.
Come no? Certo, infatti.
Sì, che abbiamo sempre, cioè, oppure che ne so, adesso non mi viene l'altro,
i
Black Lips.
Come no, ne abbiamo parlato anche una volta.
I Black Lips, per dire, sono da un punto di vista appunto stilistico, sono considerati un gruppo iper garage, no? Però sono estremamente innovativi perché hanno la scelta dei suoni e delle armonie, è una scelta che si distacca secondo me molto dal garage canonico. Però riescono a mantenere quel sound lì proprio grezzissimo,
certo.
Cioè un po'. Il suono delle chitarre è estremamente fino, acido, che è una caratteristica preponderante del genere, e su linee armoniche che si distaccano, se vogliamo, cioè, dal garage canonico, insomma.
Certo.
Cioè, e creano appunto questo sound
incredibile,
stranissimo, che però c'ha quell'amalgama, c'ha quel... che è estremamente bello. Poi tra l'altro l'ho visto anche dal vivo quando era l'anno scorso insieme anche dall'altro chitarrista di Mighties, Bernardo Romizzi, e è stato un concerto fighissimo, anche perché essendo un gruppo mainstream, cioè è strano da vederli in una situazione molto intima, perché stavamo in un possesso, non mi ricordo come si chiama,
a Ravenna, l'Ana B.
Ok, io so dove
è,
sì.
Era, cioè, nel senso, eravamo attaccati a loro,
certo.
Cioè, nel senso, io ce l'avevo a due centimetri, cioè a un metro, 40 centimetri, è stato
che
veramente
poi,
figo.
Giustamente questa cosa adesso mi fa sovvenire un'altra domanda, no? Ovvero, abbiamo parlato un po' del glam rock e del fatto che poi sia stato fagocitato sicuramente di lì a qualche anno dall'industria discografica, ovvero il business a un certo punto di soldi ha richiesto ancora una volta un po' il suo tributo di sangue. Io credo, no, che anche per il garage, ma un po' per tutta quella che un po' è la musica di genere, nel senso che non è prettamente mainstream, adesso ci sia un grande lavoro di produzione, per cui, come giustamente dicevi anche tu, citando comunque i The Hives, c'è un confezionamento molto forte di alcuni prodotti, per cui magari in qualche modo viene riprodotto quella che prima era una spontaneità data anche proprio dalla dimensione solamente live, e proprio per vendere un po' il pacchetto, no? Cioè, diciamo, sia per quello che riguarda l'hard rock in generale oggi, se vuoi ascoltarti il glam rock trovi tutto fatto a puntino, cioè non c'è più una possibilità di dire, sai, contaminazioni, no, se vuoi ascoltare quello c'è quello, se vuoi ascoltare alternative c'è quello, se vuoi ascoltare punk c'è quello, e in qualche modo insomma si aiuta, no, a eliminare il fattore di scelta, però si perde secondo me di spontaneità, ovvero tanti di questi gruppi poi rendono poco dal vivo proprio perché non sono abili da questo lato. Secondo me è un problema, cioè quanto gioca oggi il mercato discografico anche su generi come il garage, che dovrebbe essere uno di quelli più liberi, no, da determinate regole.
Il fatto è che per quanto riguarda appunto il nostro genere, cioè quello che tentiamo di fare, insomma, il mercato è difficilissimo, anche perché
è un mercato molto di nicchia.
È molto di nicchia, molto, cioè nel senso va molto il discorso del vinile, del purismo, insomma, del revival proprio puro. E perciò, cioè, i puristi del garage sono, a parte che sono rarissimi, ce ne stanno veramente.
Sono molto integralisti,
esatto,
diciamo. Okay.
Poi al minimo sgarro, ma anche estetico, cioè nel senso, se loro ti vedono anche vestito in modo non garage,
diciamo, il garage è un genere molto per cultori.
Beh,
proprio...
ma un po' come tutti i generi, no? Ci sono proprio i die-hard che comunque pretendono che tu abbia la divisa perfetta.
Però
no?
Guarda, secondo me, allora, anche per considerando questo aspetto, diciamo, puramente estetico, visto che siamo in tema glam, cioè nel senso, secondo me è importante, perché fondamentalmente la musica è spettacolo.
Esatto,
okay?
Sì.
E perciò uno sul palco, a mio avviso, ci deve andare in un determinato modo, cioè per risultare appunto, per rimanere impresso, ok? cioè nel senso c'è stato sempre un egocentrismo, ma
connaturato proprio al musicista,
cioè,
no?
Ma anche per chi, cioè anche in altri ambiti, che per dire il Papa non è che si mette in modo anonimo, si deve riconoscere.
Salutiamo il Papa anche a sto giro.
Sì, fra l'altro non so se lo sapete,
Ascolta Golconda
ci ha anche messo un è like vero? Sulla nostra pagina, c'è scritto Papa Francesco,
ma perché Golconda è il programma più ascoltato dalle minorenni, per cui sicuramente noi riusciamo ad avere un seguito molto forte in ambito religioso.
Devo muovere una critica estetica al Papa, perché comunque veste sempre allo stesso modo, cioè sempre di bianco, potrebbe anche in qualche modo alternare, rientra nel personaggio.
E anche noi nel nostro piccolo siamo dei piccoli papi,
esatto,
per quanto riguarda il clan, visto anche, che abbiamo la nostra...
Anche voi vestite di bianco?
No, noi abbiamo avuto 3.000 divise, i colori quelli basici, all'inizio sceglievamo...
Giusto.
Sceglievamo il bianco e il nero. La prima
sì, però dopo ci hanno scambiato per un gruppo liscio e abbiamo deciso
però
di.
Però effettivamente poi sono nate delle.
Di cambiare.
Ci sono nate delle. Una cosa proprio curiosissima, perché sono nate proprio delle differenze proprio a livello stilistico. Nessuno voleva. Bianco e nero. Però poi abbiamo visto, stavamo a suonare adesso non mi ricordo dove. Abbiamo visto i manifesti di un gruppo liscio vestito con la nostra divisa. L'abbiamo cambiata. E dal bianco e il nero siamo passati al rosso e il nero. Però anche lì abbiamo suonato il 1° maggio, mi ricordo, del 2012 in centro a Perugia.
Certo.
4 novembre.
Tutti di Landog.
A un certo punto stavamo là, nel backstage, cioè, si avvicinano un po' dei ragazzi, noi fomentatissimi, questi ci hanno riconosciuti, prende bene. E invece ci arriva sto ragazzo, era un punk a bestia, e ci dice: ma come voi siete vestiti tutti quanti da Dylan Dog? E lì proprio è arrivata sta cosa.
La Sergio Bonelli Editore vi ha contattato poi per, non so, eventualmente per i diritti, o magari. No, perché è qualcosa di musicalmente adatto al personaggio.
Abbiamo cambiato anche quella, adesso abbiamo una divisa molto tranquilla.
Vediamo che ci dicono.
Io ragazzi vi confiderò una cosa, io impazzivo per la divisa da scheletro nera e bianca di John Entwist.
Quella dei Tintini, sì.
La divisa da scheletro di John Entwist, il bassista dei U, indimenticabile bassista dei U.
Ma ce l'abbiamo anche noi, abbiamo il nostro primo chitarrista che si presentava a volte con quella tuta là.
Ringraziamo i Misfits anche comunque per essere stati citati involontariamente.
Tanto poi il grande contrasto, la divisa da scheletro di John Entwist e la sua imperturbabilità sul palco, l'uomo forse più immobile nella storia del rock, il Jim Hendrix del basso per eccellenza, quindi tecnicità ai massimi livelli, un nuovo modo di suonare il basso,
adesso
ho dato la vita.
Giustamente siamo riusciti ancora una volta a stare dentro l'argomento, esatto. Nel senso, a un certo punto abbiamo detto che vuoi per motivi legati alla cultura, vuoi per motivi legati proprio alla necessità anche di nascondere le proprie fragilità, la teatralità e il trasformismo, abbiamo detto che, e le maschere in generale entrano a far parte dell'immaginario glam, tra l'altro andando a coniugarsi anche con una certa tecnicità accentuata, no? Infatti volevo chiedervi proprio il rapporto con i Queen, no? Perché parlavamo di quei gruppi che a un certo punto partono da basi glamour nel senso più alto del termine, no? Quindi come capacità di riuscire a rimanere impressi da un punto di vista estetico, creando un immaginario vero e proprio, però proponendo anche una musica che parla al di là dell'estetica del gruppo.
A me questa cosa mi piace tantissimo, cioè nel senso ci sono due elementi sono due elementi estremamente curati, secondo me non basta averne solo uno, cioè nel senso i Queen sono incredibilmente dettagliati nella loro musica, cioè nel senso curano il minimo dettaglio, il minimo aspetto. Sono un gruppo tra virgolette che non ho ascoltato tantissimo, questo lo devo dire, però dei pezzi sono incredibili.
Noi con i Queen abbiamo un rapporto molto strano,
come tutti, perché mi rendo conto
che dica, io no,
io ce l'ho grandissimo rapporto.
Beh, non sono immediati, questo sicuro, che è una cosa
in realtà l'unica cosa dei Queen che un po' mi dà fastidio, ma tra virgolette, perché alla fine poi non ne frega niente, è sto fatto che poi tu ascolti rock, cioè il primo gruppo che ti viene in mente sei Queen, cioè.
No, dai.
Ti vengono sottoposti i tre grandi, io mi ricordo quando uscì Baby Heaven.
Sono d'accordo con Emiliano, quando ero un quindicenne dimmi un gruppo rock, i Queen.
Esatto, sta cosa che
cominciai con i Queen, poi un giorno mi fece venire il complesso dei Queen. No, ma i Queen sono troppo commerciali. Buttati sui Pink Floyd,
queste sono le follie poi tipiche, no? Del fatto che quando rientri poi in alcune categorie la gente ti sottopone male le cose.
Bravo. Però, cioè, nel senso, è un gruppo che comunque sia non può passare inosservato.
No, va ascoltato.
Ha un'importanza incredibile, nonostante poi può piacere o no.
Vabbè, dal punto di vista musicale, a me i Queen non è che mi sono mai piaciuti. Lo dico così, faccio outing adesso. Non è che mi hanno mai fatto impazzire. Mi piacciono tutte le canzoni, mi piacciono parecchio. Tipo c'è Crazy Little Thing Called Love, che è
super coverizzata proprio, appunto, anche per questo, quella, per questo suo incedere.
La mia preferita è Killer Queen.
Beh, Killer Queen, sì, spettacolo.
Killer Queen, spettacolo.
Che poi, infatti, pensando proprio a quest'ambito della teatralità, parlavamo di Queen, Annette di Opera, sono gli anni in cui addirittura il glam si dimostra teatrale nel senso più vero del termine.
Bravo.
Nel 73, infatti, inizia ad andare al teatro The Rocky Horror Picture Show.
Bravissimo.
Che all'int, che poi diventerà un film 2 anni dopo, no? Con Tim Curry, ma che sintetizza bene l'approccio dall'eccessivo, il cabaret, l'ironia, la sessualità spinta, in quello che è un musical, che paradossalmente è quasi... è strano, nel senso, il glam in realtà non viene parodiato, ma è il glam stesso che è anche musical, no? Quindi arriva il meglio di quello che può
infatti
essere.
Infatti prima citavamo Judy Garland, che è proprio una dea del musical, soprattutto quello americano, hollywoodiano.
Ed esprime di fatto, se Jacopo citava prima Rocky Horror Picture Show, in particolar modo nel film, il protagonista, interpretazione
fantastica,
eccezionale. Tra l'altro è presente Susan, una giovanissima e bellissima Susan Sarandon.
Esatto.
Bellissima, tra l'altro, Over the Frankenstein Place, è un pezzo che ogni tanto adoro ascoltare.
A me piace The Time Warp, te la ricordi?
Sì,
ricordate?
La storia dei passi,
esatto.
Anche questo rituale, no, di
è
movimenti.
Bellissima quella scena.
E mi viene sempre, ecco, di più in mente uno dei componenti essenziali, uno delle componenti essenziali del glam, cioè l'aspetto appunto della teatralità.
Ah, certo.
Che è anche un po', che sotto certi aspetti, se può sembrare iconoclasta, anche un po' di sacrale, nel senso di creare davvero un qualcosa che sia uno spettacolo, sia in qualche modo del tutto totalizzante.
Assolutamente.
Totalizzante dal punto di vista musicale, dal punto di vista dell'immagine, dell'icona e del contatto.
Bravo.
Con il pubblico.
Ma questo, tutto quello che hai detto fino adesso, si può riassumere in una parola sola: Ziggy Stardust.
Ziggy Stardust.
Ma noi lo sintetizziamo in un'altra parola, perché vogliamo chiudere questa puntata, dato che ormai siamo proprio agli sgoccioli,
sì,
con il gruppo che forse meglio, dicevamo, americano, ha sintetizzato la teatralità inglese, diventando, anzi interpretando, dei personaggi a vita che ad oggi ci rendiamo conto che se fossero sostituiti da altri con lo stesso trucco andrebbe bene lo stesso, probabilmente per altri 50 anni.
Bravo.
Quindi chi in realtà conosce un ambito, l'ambito glam in qualche modo, sa che stiamo parlando dei Kiss, e sicuramente gente che non è stata molto interessata alla parte tecnica musicale, anche se ha dimostrato poi sicuramente una certa capacità compositiva, ma che, come solo il glam sa fare, è riuscito a parlare di glam all'interno delle proprie canzoni, declinando forse l'anthem del rock and roll in generale.
Bravo.
Quindi, ragazzi, salutiamo e ringraziamo i Mighties.
Grazie a voi, scusate della prolissità.
La figura che è tipica.
La prolissità fa parte anche del rock.
Salutiamo i nostri radioascoltatori, sperando che a questo punto, un po' stimolati, si vadano ad ascoltare un po' dei dischi che abbiamo citato e degli artisti, magari andando a scoprire proprio le cose iniziali meno conosciute. E noi chiudiamo un po' con l'inno di Golconda, augurandoci un weekend e prossimi giorni, anzi una primavera estate piena di rock and roll tutta la notte e party every day. Questi sono Kiss.
E di concerti, ci saranno un sacco di bellissimi concerti,
tra cui Kiss a Verona, ragazzi, per cui l'ho visti quattro volte, andate.
I Kiss a Verona, imperdibile, ragazzi. Se non andate a vedere i Kiss, non potete dire di aver sentito musica rock. Ricordatevi dei nostri ospiti Simone Bonvecchio, Emiliano Pinacoli e dei Mighties. Vogliamo anche dare qualche proprio info. Sì, facciamo un po', non dico una marchetta, non è una marchetta, ma diciamo
suoniamo a giugno. Però adesso stiamo pianificando alcune date, abbiamo in cantiere due cose, speriamo che vadano in porto, quindi ancora non ci abbiamo la certezza, però no, le possiamo anche dire alla fine.
No,
mi piace l'aspetto scaramantico e poi razionalista.
Io e lui abbiamo due concerti importanti con i Mighties.
Non si sa ancora. Vediamo.
Però adesso
vi troviamo su Facebook,
sì,
è vero?
Sì, sì.
Chi vuole trovare
scrivi Mighties su Facebook e trovi.
I vostri pezzi sono ascoltabili, non so, su SoundCloud.
Sì, Spotify, SoundCloud, abbiamo tutti i crismi necessari per essere su YouTube.
Consigliate un pezzo, dai, un pezzo, diciamo, dei Mighties, per dire, con questo noi, ragazzi, facciamo già vedere di che pasta siamo fatti.
Let You Go.
Ripetiamolo ancora una volta.
Let You Go.
Okay.
Io dico Horror.
Anche quella è una di quelle preferite.
devo dire la verità.
Quella è un bel giro di
ragazzi. Ricordatevi di Emiliano Pinacoli, Simone Bonvecchio,
The Mighties,
ospiti di Golconda 3.0.
E a questo punto caliamo il sipario dal grande teatro di Golconda, anzi dal circo di Golconda, e lo caliamo con i Kiss di nuovo, Rock and Roll All Night and Party Every Day. Passo e chiudo.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti da Sia Fabio e Sia Riacobo. Alla prossima.